Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, Radio Italia IRIB, @gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Zelensky si è detto pronto ad incontrare l'omologo russo Vladimir Putin in quanto sarebbe la... E parlando ieri in conferenza stampa, citato dall'agenzia Nova, Zelensky ha... Putin potrebbe rappresentare l'occasione per una conversazione faccia a faccia molto approfondita. Secondo il presidente... Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, lunedì. Il 4 ottobre 2021 e cari amici, in primo piano, come di consueto, potete ascoltare il radiogiornale a cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento di oggi riguarda proprio le elezioni in Giappone. Dopo il commento farà seguito un altro programma, cioè la rubrica di oggi che si intitola Conoscere Islam. Ed ora, amici, passiamo alle notizie. Il quotidiano inglese The Guardian ha rivelato quanto sia probabile che l'assassinio del generale martire Qassem Soleimani sia stato pianificato con l'uso delle informazioni ottenute attraverso la base di intelligence inglese. Sabato il Guardian, riferendosi al risultato di una nuova indagine, ha reso noto che l'assassinio del generale martire Soleimani, alto comandante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, può essere stato eseguito utilizzando le informazioni fornite da una base di spionaggio inglese chiamato Manwith Hill, situata nel nord Yorkshire in Inghilterra. La ricerca intitolata Qassem Soleimani in 3D Domes Data and Drones Strike è stata presentata in un incontro della Manwith Hill Accountability Campaign, che tenta di diffondere all'opinione pubblica informazioni sull'attività di questa base. The Guardian pone anche l'interrogativo se il personale inglese in quell'installazione militare sia coinvolto in micidiali offensive statunitensi con droni, in particolare in Yemen, Pakistan e Somalia. Manwith Hill è la più grande struttura della National Security Agency, NSA, statunitense all'estero, con 600 dipendenti americani e 500 civili inglesi. Un funzionario della base militare iraniana di Khatam al-Anbiya ha affermato che sono stati elaborati piani per contrastare le minacce poste dal regime sionista. L'Iran ha preparato molteplici scenari operativi ed intelligence per l'azione contro i centri sensibili e sistemi strategici del regime sionista. Nel corso di un incontro avvenuto martedì con le elite accademiche sulle minacce regionali, il funzionario della base centrale di Khatam al-Anbiya ha affermato che sono stati formulati piani per contrastare le minacce sioniste. Con il sostegno degli Stati Uniti e di alcuni paesi europei, il regime sionista è ancora considerato la prima minaccia per l'insicurezza nella regione dell'Asia occidentale. L'Iran ha preparato molteplici azioni di intelligence e scenari operativi sui scenari sensibili e sui sistemi strategici del regime sionista, nonché sulle fonti degli Stati Uniti in relazione con Israele, ha osservato il funzionario. L'alto funzionario di difesa ha avvertito che le forze armate iraniane possono infliggere colpi pesanti e irreparabili ai nemici, affermando la maggior parte dei costi finanziari e umanitari dell'America e le molteplici sconfitte nella regione, specialmente negli ultimi due decenni, sono stati causati dalle continue richieste del regime sionista. E un terremoto di intensità 5,7 della scala Richter ha colpito il confine delle regioni del Khuzestan e Chorhmah-Hol e Bakhtiari nell'ovest e sud-ovest dell'Iran. Secondo i dati dell'Istituto di Geofisica dell'Università di Teheran, il terremoto si è verificato a 33 km di Chelgard in Chorhmah-Hol e Bakhtiari, a 37 km del castello di Khoje nella regione del Khuzestan, a 63 km dalla città di Izeh, a 102 km di Shahrekord e a 158 km di Ahvaz. Non è stato ancora reso noto se ci sono vittime o danni. Un membro dell'ufficio politico di Hamas, Musa Abu Marsouk, ha rivelato giovedì uno schema che coinvolge paesi ed individui della regione che mirano a rafforzare l'assedio imposto alla striscia di Gaza e a fare opposizione alla resistenza palestinese. Parlando con Arabi 21, citato da Infopal.it, Abu Marsouk ha affermato che Hamas e la popolazione palestinese non tollereranno la continuazione delle restrizioni e dell'assedio imposti ai palestinesi nella striscia di Gaza. C'è un noto piano statunitense, israeliano e regionale che mira a contrastare la resistenza palestinese e minare le vittorie da essa ottenuta di fronte all'aggressione israeliana contro la striscia di Gaza avvenuta a maggio, secondo quanto affermato dal funzionario. Lo schema include il rafforzamento dell'assedio sionista sulla striscia di Gaza ed il tentativo di dissuadere il movimento dall'affrontare qualsiasi possibile aggressione del regime contro Gerusalemme ed il resto della Palestina, aggiunto che Hamas ha deciso di dare agli sforzi internazionali ed arabi un'opportunità per intraprendere un vero passo avanti nello smantellamento dell'assedio e per porre fine alle sofferenze del popolo palestinese a Gaza. E passiamo in Afghanistan. Una nuova esplosione ha colpito domenica 3 ottobre l'ingresso di una moschea nella capitale afghana di Kabul, provocando morti e feriti. A riferirlo è stato un portavoce dei talebani, Bilal Karim, secondo quanto riportato da Al Arabiya. L'esplosione è avvenuta nel corso della giornata di domenica, ha preso di mira la moschea Eidgah della capitale, dove si erano raccolti per celebrare una funzione commemorativa in onore della madre del portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahed. Al momento nessuno ha rivendicato la paternità dell'attentato che ha provocato 12 morti e 32 feriti. Più di 330 politici di 91 nazioni diverse, compresi 35 capi di Stato e di Governo, capi dei servizi, generali, manager e politici, ma anche personaggi dello spettacolo, cantanti, sportivi e top model e persino un boss della camorra. Migliaia di nomi legati tra loro da un unico comune denominatore sono tutti clienti di 14 studi internazionali che producono società offshore, hanno sede in stati dove non esistono tasse e dove i titolari possono rimanere anonimi. È destinata a fare rumore l'ultima inchiesta giornalistica internazionale coordinata dall'International Consortium of Investigative Journalists, si chiama Pandora Papers, perché, come spiega i CIG è destinata a scoperchiare un vero e proprio vaso di Pandora. Ed è un'inchiesta molto più estesa dei Panama Papers, l'indagine che nel 2016 ha svelato al mondo gli archivi dello studio legale Mossack Fonseca. I Pandora Papers fanno luce su uno spaccato molto più ampio degli avvocati e degli intermediari che sono al centro dell'industria offshore, forniscono più del doppio delle informazioni sulla proprietà della società offshore. In tutto, alla nuova fuga di documenti rivela i veri proprietari di oltre 29.000 società offshore. I proprietari provengono da più di 200 paesi, soprattutto Russia, Inghilterra, Argentina e Cina. Si legge sul sito dell'ICIG. In pratica si tratta di 11,9 milioni di file riservati, sui quali per 2 anni hanno lavorato più di 600 giornalisti di 150 testate giornalistiche di paesi diversi, tra i quali The Washington Post, BBC, The Guardian, Radio France, Le Monde, Il Paese, il settimanale italiano L'Espresso. Si profila una sospensione totale delle relazioni militari tra Algeria e Francia. Le tensioni tra i due paesi hanno già portato ieri al ritiro dell'ambasciatore algerino a Parigi, Mohamed Antar Doud. Ora però potrebbe esserci un nuovo significativo sviluppo. Secondo diverse fonti, citato dall'agenzia Al Nova, le autorità algerine hanno imposto il divieto di sorvolo del proprio spazio aereo agli aerei militari francesi. Una misura simile ricorderebbe anche l'ancoraggio delle navi da guerra francesi nei porti algerini. L'Iran in trionfo anche nei 125 kg, grazie a Amir Hossein Zoreh. Stiamo parlando dei campionati mondiali di lotta libera 2021 a Oslo, in Norvegia, in cui Amir Hossein Zoreh, dopo 32 anni, è riuscito a conquistare la medaglia d'oro della classe di peso massima per l'Iran, sconfiggendo nella finalissima per 9-2 il georgiano Geno Petrishvili, che aveva già vinto diverse medaglie mondiali. Dopo Yazdani, Zoreh ha conquistato la seconda medaglia d'oro della squadra nazionale iraniana nei campionati mondiali di Oslo. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione, però vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Elezioni in Giappone. Il nuovissimo leader del Partito Liberal Democratico Giapponese, LDP, prossimo capo del governo di Tokyo, Fumio Kishida, nella conferenza stampa tenuta dopo essere stato proclamato vincitore, ha annunciato la sua intenzione che ha l'obiettivo di costruire una nuova forma di capitalismo. Le concessioni retoriche al progressismo economico e fiscale dell'ex ministro degli esteri politico nipponico del secondo dopoguerra, dice che se la necessità di promuovere crescita e distribuzione delle ricchezze appare in teoria indiscutibile, l'esistenza delle condizioni e della volontà per farlo realmente sono però quantomeno dubbie. Soprattutto se si considera che l'affermazione di Kishida viene quasi universalmente considerata come un successo della fazione conservatrice del LDP, influenzata ancora in larghissima misura dal potere dell'ex premier Shinzo Abe, le cui manovre sono state decisive nell'orientare l'esito del voto all'interno del partito. In estrema sintesi, e secondo la ricostruzione della stampa ufficiale, a giocarsi seriamente la leadership erano soltanto due candidati: Kishida, favorito dall'establishment del LDP, e il ministro delle riforme Taro Kono, preferito dalla base del partito e dal pubblico giapponese in generale.
Iran e Italia, la cooperazione culturale.
In un contesto internazionale in cui i paesi stanno progressivamente uscendo dalla pandemia, riprende la cooperazione nel settore culturale tra Italia ed Iran. Una cooperazione su diversi livelli e che riguarda l'istruzione, l'insegnamento della lingua, le borse di studio, la collaborazione interuniversitaria, l'organizzazione di mostre da allestire in entrambi i paesi, l'organizzazione di eventi nell'ambito teatrale, musicale e cinematografico. In particolare ha ripreso il progetto italo-iraniano sul turismo culturale. Si tratta di un progetto avviato nel 2019 dall'ambasciata italiana in Iran e dall'ufficio IGE di Teheran in collaborazione con l'Alleanza Italiana delle Cooperative e il Ministero iraniano del Patrimonio Culturale, del Turismo e dell'Artigianato, e poi interrotto sia a causa della pandemia da Covid-19. Italia e Iran si parlano con la cultura, una conversazione che sta tenendo viva l'ambasciata guidata da Giuseppe Perrone, diplomatico che ormai parla, confermano i madrelingua, un ottimo persiano. L'ambasciatore Perrone, in un recente intervento, ha menzionato le grandi potenzialità di collaborazione del settore turistico tra i due paesi, che si possono schiudere con il progressivo contenimento della pandemia, anche grazie alla collaborazione già esistente tra Italia e Iran nel settore archeologico e in quello dello sviluppo rurale, con il coinvolgimento delle cooperative italiane ed iraniane. Ciò al fine di ulteriormente sviluppare, ha proseguito l'ambasciatore Perrone, i connubi già esistenti tra il turismo e lo sviluppo economico e fornire impulso all'applicazione di tecnologie di ultima generazione per la preservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale dei due paesi. L'ambasciatore Perrone ha cominciato nel settembre 2019 con il progetto Urban Art Units, affiancando artisti di strada iraniani e italiani. I primi erano Paolo Bordino, Pao e Mehdi Ghadionlu, nel compito di decorare i muri esterni della residenza nel quartiere di Farmanieh. Ha proseguito con un'iniziativa sul cinema d'autore e infine, prendendo atto della pandemia, ha dato vita al progetto 8 e mezzo, teatro clips How Covid Pandemic Changed Our Lives. Un progetto ormai verso la conclusione, ma sempre fruibile sui canali social dell'ambasciata YouTube, Instagram e Twitter, e al quale si affianca un'altra serie di 10 video dedicati all'architettura e al design, Domus Eye on Iran, prodotti con la storica rivista milanese Domus. La serie vuole, da una parte, segnalare architetti e designer iraniani, dall'altra metterne in luce i rapporti con l'Italia. 3 gli episodi già in rete. Il primo dedicato ad Alireza Taghabouni e alla sua villa per un fratello maggiore, il secondo al progetto per la Biblioteca Nazionale di Teheran realizzato nel 1977 da Gaetano Peshe e il terzo al rapporto dell'architettura iraniana con la natura nei progetti di Sara Kalantari e Reza Sayadian. Un triste fuori programma è stata la commemorazione in rete di Anna Vanzan, iranista e islamologa, scomparsa alla vigilia di Natale a 65 anni. L'evento in persiano organizzato dalla rivista letteraria Bukhara e al canale ha partecipato anche l'ambasciatore, ha evidenziato il ruolo della studiosa come ponte con la cultura e la società iraniana, contro gli stereotipi che dividono. Di lei, docente all'Università di Venezia e attenta alle problematiche di genere nei paesi islamici, si cita un paese del libro Diario Persiano, Viaggio sentimentale in Iran. In mezzo a mille impedimenti, le nuove generazioni dell'Iran stanno producendo una cultura raffinata e cosmopolitica saldamente ancorata alla storia locale. Cerchiamo allora di guardare più in là, in questo momento storico difficilissimo, quando sull'agenda internazionale si ripropone il conflitto tra Stati Uniti e Iran. L'odio nei riguardi dell'Iran rischia di portarci tutti sull'orlo del baratro. Quanto a me, posso solo continuare a diffondere la cultura di questo straordinario paese che amo come fosse il mio. Vi è quindi da essere molto orgogliosi della collaborazione esistente tra Iran ed Italia, oltre a rinnovare gli intensi rapporti culturali tra i nostri due paesi. Offre l'occasione di rivolgere una comune sollecitazione alla comunità internazionale affinché venga difeso il diritto dei popoli alla conoscenza e alla cultura. La ripresa della collaborazione tra i due paesi permetterà un ottimo lavoro in molti ambiti di collaborazione culturale, con particolare attenzione alla letteratura, al cinema, alla musica, all'archeologia e alle arti figurative, con mostre che si auspica si possano realizzare in presenza sia in Italia che in Iran. Ambiti talmente vasti che fanno prevedere il coinvolgimento non solo del settore statale, ma anche di quello privato. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.